storie mondiali.
È l'anno di traiettorie memorabili. Pelé, Cubillas, Rivera, Jairzinho fanno tutti a gara per aggiudicarsi la più bella, ma nessuna potrà mai raggiungere il livello di difficoltà di quella di James Lovell.
Però se lo cercate nelle rose di Messico 70 state perdendo il vostro tempo. Tempo che scarseggia fra l'altro anche sull'Apollo 13.
Che poi dicono non essere superstiziosi.
Bravo. Oltre a quello mancano pure viveri e ossigeno. In compenso abbondano anidride carbonica e problemi. Scarseggia pure lo spazio perché l'equipaggio quando è a 14.000 km dalla Luna deve fare dietro fronte e soprattutto rinchiudersi nell'EM. Solo che il modulo è concepito per due persone e loro sono in tre. Solo che sull'EM non c'è nulla, solo che per tornare ci vogliono 4 giorni e loro hanno un margine di 2 giorni. La traiettoria di Capitan Lovell è una parabola mai tentata e mai provata da nessuno.
Tipo quella del sinistro di Maradona al San Paolo in una punizione a 2 contro la Juve, memorabile.
Ma guarda un po', come mai hai ricordato questa?
Impossibile da quella distanza tentare quella parabola e invece si infila dove? Nel 7, mentre l'altra... quella di Lovell, riesce nell'ammaraggio del Pacifico. Mai un insuccesso è stato festeggiato tanto, mai nessuno oserà simili prodezze. Tutto questo succede nel 1970, raccontato per voi da Stefano Ferrando
e da Fabrizio Gabrielli.
Quando sei uno sportivo e ti parlano di ossessione, non è un bel segnale. Vuol dire che ciò per cui giochi, per cui lotti, corri, sudi, che desideri, è uscito da quella sfera che contempla divertimento e serenità. E se una cosa diventa un dovere, o peggio un'ossessione, 9 su 10 rimane un miraggio.
Fabrizio, tu ti diverti con queste storie?
Io sono ossessionato da queste storie.
Aia.
Però questa volta è un buon segnale. Mina, che cantava l'ossessione, come Pelé le ossessioni le cantava per gli altri. Lei raccoglie successi e gloria, anche quando la carta d'identità suggerisce a chiunque un meritato riposo. Edson Arantes do Nascimento, nel 1970, a 30 anni, giocherà ancora per 7 a New York, uno in nazionale. Lui ha un solo desiderio: fare ciò che nessuno ha mai fatto.
E, spoiler, nessuno farà mai più.
Tipo vincere 3 edizioni dei mondiali e portarsi a casa la vittoria alata, la Coppa Jules Rimet. Ci ha pensato bene, Pelé, ci ha pensato, perché le botte di 4 anni prima fanno ancora male. Altro che la regina d'Inghilterra era Pelé, ti ricordi?
Venditti Dixit.
La perfida Albione ha lasciato sulle sue gambe e nella sua testa segni durissimi da cancellare. Però, come abbiamo già detto, lui desidera, lui sogna, lui non è preda di nessuna ossessione. Forse, che c'entra, non si diverte come prima, forse i muscoli non sono elastici come quando in Svezia dribblava anche le margherite con Garrincha, ma rimane clamorosamente di un altro pianeta. Il suo mondiale è quello del 58, quello successivo lo vince da spettatore, quello inglese lo perde per le botte e nel faccia a faccia con Eusebio. Ne esce, come dire, ridimensionato. Ecco, forse è proprio questo che gli dà il carburante di cui necessita. Al tramonto, in declino, fermi là, adesso vi faccio vedere io, sembra dire l'uomo che ha segnato più di 1000 gol e che è ancora capace di volare in campo come un razzo quando parte per la luna. Un'immagine su tutte, a tal proposito, prima di Cristiano Ronaldo, più del figlioccio di Eusebio, guardate bene lo stacco in finale contro l'Italia. Le potenti cosce del 10 verde e oro lo spingono altissimo al 18esimo di una finale senza storia. Ma guardatelo adesso, pare sospeso nell'aria rarefatta di Città del Messico. Burnic, più in basso, non può nulla contro la forza di gravità. Mentre lui, invece, Pelé, sembra incapace di tornare sulla terra. Fluttua e forse intende solo guardare tutto dall'alto, da lontano, e pensare, come Gagarin nel suo primo viaggio spaziale, che ciò che vede è meraviglioso.
In quel momento Pelé ci dimostra ancora una volta ciò che solo i campioni sanno fare: imparare dagli errori, o perlomeno a fare meglio la volta successiva. Sì, perché quel prodigioso e potente colpo di testa non è il primo nel suo mondiale. Molti ricordano, e lui per primo, Guadalajara, girone di qualificazione, il numero 3. In campo scendono i titani, così almeno la stampa presenta quella partita. D'accordo, i giornalisti sportivi tendono un filo all'iperbole, ma si sfidano in ogni caso le nazionali che hanno vinto gli ultimi 3 mondiali. 2 il Brasile, 1
l'unico, tuttora, e pare pure, con qualche dubbio,
l'Inghilterra. I leoni fra i pali hanno un gatto, uno capace di coprire la linea di porta come una molla, acrobatico eppure bravo nelle uscite, Gordon Banks. Per dare l'idea, con lui in porta l'Inghilterra rimane imbattuto per 23 partite, per 7 non prende gol, non può essere un caso. Come non può essere un caso che in Messico, a 16 anni di distanza, il calcio viva i 3 momenti distinti più clamorosi e famosi della sua storia in questo torneo.
Quali sono, Stefano?
Allora, all'Azteca, il gol del secolo, il mirabile
barrilete cosmico.
Ok, il gol di Diego, guarda caso, proprio contro l'Inghilterra. Poi, sempre all'Azteca, la partita del secolo, Italia-Germania 4-3.
Si legge proprio così, eh? Italia-Germania 4-3.
Tutto ad un fiato, tutto attaccato. A Guadalajara invece la parata del secolo, firmata da questo portiere con il sorriso da stella del cinema e i riflessi di un felino. Jairzinho scappa sulla destra, una saetta, un controllo, si porta la palla perfettamente sul destro, pronto a calciare verso il centro. Gordon Banks fa un passo, facciamo 2, a coprire il primo palo. Quando il terzino brasiliano...
Ah, perché nel 70 si chiamano ancora terzini, giusto?
Tranquillamente, nessuno si offende se diciamo terzino. Crossa. Banks capisce di essere nel posto sbagliato. Ne ha la certezza seguendo quella traiettoria perfetta. Un arco che punta verso l'altra parte dell'area dove Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelé, 30 anni, non più così rapido, non più così devastante, si è appena librato in volo. Colpisce con la nuca e il movimento è perfetto. Il pallone pare calciato con i piedi, tanto è forte. Lo schiaccia, rimbalza nell'area piccola.
Che poi quello è il peggio per un portiere, Stefano, perché è più complicato per il portiere leggere e intuire dove andrà dopo aver toccato terra.
Mi sei anche portiere. In pratica il Brasile sta già esultando quando Gordon Banks decide che il pallone non entrerà nella sua rete. 2 passi, 2 balzi dal palo sinistro verso il palo destro, il tuffo si allunga con una mano e mette in angolo. Non esulta nemmeno Gordon. Forse non si rende nemmeno conto di cosa ha fatto. Non sa ancora che quella diventerà la parata del secolo. Per un attimo rimane a terra con la testa bassa, Quando la alza, vede Pelé fermo, immobile, che lo guarda e cerca di capire come diavolo abbia fatto a chiudergli la porta in faccia. Il boato è tutto per lui e per quel riflesso che pare arrivare direttamente dal futuro. Negli occhi del 10 ancora oggi non capiamo se c'è ammirazione per quel gesto o vero odio sportivo per un gol certo negato, o forse anche tutte e due. Bobby Moore lo fa ridere, gli si avvicina, una classica pacca sul fondo schiena, poi col tipico humor British gli dice: Gordon, sei invecchiato, una volta l'avresti bloccata.
Eh beh.
Nel secondo tempo nulla può su Jairzinho, che questa volta non crossa ma batte a rete e supera Banks. L'Inghilterra è sconfitta ma prosegue nel suo mondiale, arrivando ai quarti con la Germania.
E il tema è che in quella partita Banks non c'è. Non c'entra nessuna assurda scelta tecnica, nessun infortunio, c'entra soltanto una bottiglia di birra un po' troppo fresca, anzi ghiacciata, che gioca il peggiore degli scherzi a Banks, che la sera prima sta male, tanto male da dichiarare forfè con i tedeschi nella rivincita di 4 anni prima.
Cioè un inglese che sta male per una birra.
Sembra assurdo, ma è così. E nonostante questa defiance, a chi tocca? Tocca a Peter Bonetti, portiere del Chelsea, che è già riserva di Banks in occasione del mondiale casalingo del 66. Bonetti inglese, sì, ma di origini svizzere.
Leventine Val di Blegno, se non ricordo male.
Esatto, è proprio da lì che arrivano i suoi geni, quelli che gli permettono di scrivere la storia del Chelsea e di meritarsi la nazionale in quei due mondiali. Peter mette piede in campo per la prima volta in un mondiale in quel quarto di finale e pare andare tutto bene, anzi benissimo, 1-0 per l'Inghilterra, 2-0 per l'Inghilterra, poi arriva Beckenbauer che calcia da fuori area, un tiro magari non irresistibile, ma Peter Bonetti se la fa passare sotto il corpo. Aia. In occasione del 2-2 di Seller, con un colpo di testa, Bonetti invece va a farfalle. E il 3-2 di Müller è l'unico su cui davvero nulla può, con il bomber tedesco lasciato solo. La Germania va avanti, non lo sa ancora, ma giocherà la partita del secolo in semifinale, grazie a una birra ghiacciata, quella che mette KO Gordon Banks. Leggenda vuole che con lui in campo Schnellinger non avrebbe mai segnato l'unico gol della carriera in nazionale. Beckenbauer non si sarebbe lussato una spalla e giocato con il braccio bloccato. Non ci sarebbe stata la staffetta Mazzola-Rivera e oggi, alla Steca, che attende il suo terzo mondiale, non ci sarebbe neanche una targa che ricorda quell'Italia-Germania 4-3 tutto attaccato.